书。Buonasera a tutti. Mi chiedo che cosa farà lo Spirito Santo questa sera in ciascuno di noi. È importante questo. Quando si prega, quando si entra in una chiesa, quando si viene a messa, quando ci si incomincia a pregare, bisogna chiedersi: Signore, che cosa vuoi fare con me questa sera? È importante, perché facendo così noi diamo la nostra volontà a Dio, ci affidiamo. E in seconda battuta noi ci rilassiamo, perché non siamo tesi nel comprendere quello che il conferenziere dice, ma siamo tesi nel lasciare che lo Spirito Santo agisca dentro di noi. Non dobbiamo capire quello che noi vogliamo capire, ma quello che lo Spirito Santo vuol farci capire questa sera. È un modo per essere docili allo Spirito Santo. Il tema che affrontiamo questa sera... Quanto tempo? Il tema di questa sera che mi è stato dato da Pippo è perdono e liberazione. Liberazione del cuore. Io ho aggiunto quale terapia spirituale. In soldoni vuol dire come liberare il nostro cuore dal male. E che cos'è questo male? Teniamo conto che quando parliamo di liberazione non è una cosa istantanea, potrebbe anche essere istantanea, ma in genere la liberazione è un processo che avviene dentro di noi. Una delle domande che Pippo mi fece durante una telefonata nel 2014, quindi sono ormai 5 anni che ci conosciamo, è stata questa: dici come tu hai incontrato lo Spirito Santo. E la mia risposta è stata: non come io ho incontrato lo Spirito Santo, ma come lo Spirito Santo ha incontrato me. È tutto diverso. Se tu ti abbandoni allo Spirito Santo, lui lavora dentro di te e ti incontra. Voi avete presente San Paolo. San Paolo era un brigante, era uno che andava a cercare i cristiani per ammazzarli. Eppure lo Spirito Santo l'ha incontrato. L'ha incontrato. Allora, questa sera, più che ascoltare le mie parole, ascoltiamo quello che lo Spirito Santo viene dicendo dentro di noi. Quindi, un atteggiamento sereno, non preoccupato di capire, ma preoccupato di cogliere quello che il Signore vuole dire a noi questa sera. E inizierei con una frase di Gesù: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. È una grande frase questa di Gesù. Che cosa vuol dire quel non sanno quello che fanno? Vuol dire che hanno la mente offuscata. Quando tu non sai quello che fai, vuol dire che hai la mente opaca, hai perso il senso dell'esistenza, della vita, non capisci più niente. E Gesù coglie in queste persone un disorientamento totale, non sanno quello che fanno. Ecco perché c'è il perdono. Gesù cerca sempre una giustificazione nei confronti dell'uomo, nei nostri confronti. Avete inteso che fu detto Matteo 5, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne due. Da chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Alla faccia. Chi ha il coraggio di amare i propri nemici? Ma voi avete il coraggio di amare quella persona che incontrate e sapete che quella persona parla male di voi? Avete questo coraggio? Abbiamo questo coraggio? Perché ti hanno detto che quella persona lì va in giro a dire delle cose false nei tuoi confronti. Tu hai il coraggio di amare quella persona? Eppure Gesù dice, ama i tuoi nemici. Lasciatemelo dire, non abbiamo il coraggio. Il coraggio lo troviamo quando scopriamo dentro di noi lo Spirito Santo che dice, fai il passettino, vai oltre. Gesù costretto a vivere con i suoi nemici, lo circondavano per coglierlo in fallo. Non aveva intorno delle persone amiche che lo comprendevano, ma delle persone nemico che cercavano di coglierlo in fallo. E Gesù li amava. Amate i vostri nemici. È un punto nodale della vita dell'uomo, della vita del cristiano. Analizziamo adesso due momenti della vita di Gesù. Luca 9. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme, mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi, i samaritani, non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. C'è antagonismo tra la Samaria e la Giudea. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni, che erano i più vicini a Gesù, perché alla trasfigurazione erano presenti, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li consumi questi samaritani? Gesù si voltò, li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. I samaritani erano duri con Gesù e non trattavano al tempo con i giudei. Sarebbe lungo approfondire la diversità e le fatiche dei samaritani nei confronti dei giudei e viceversa. I samaritani si sentono traditi e dunque sviluppano il risentimento. Quando tu ti senti tradito, sviluppi dentro di te il risentimento. Ecco il cuore avvelenato. Il risentimento avvelena il tuo cuore. I discepoli vogliono vendicarsi. Dai, facciamoli fuori. È la tentazione che abbiamo noi di distruggere chi ci vuole male. Che ti possa andare tutto di traverso. Lo pensiamo, non lo diciamo, però dentro di noi il risentimento fa nascere questa cattiveria, avvelena il cuore. E i discepoli hanno il cuore in quel momento avvelenato. Gesù si voltò e li rimproverò. Li sgridò con forza, perché nel loro cuore serpeggiava risentimento, ostilità e non l'amore, la carità. Il secondo brano, Matteo 18. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora quel servo, gettandosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il Signore, impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così, conclude Gesù, anche il Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Allora vediamo, così, molto brevemente, quali sono le tappe del cammino del perdono. Cioè, come fare a perdonare. Il primo punto importante è rendersi conto che nel nostro cuore abbiamo lo Spirito Santo. Voi siete avviati verso il giorno della effusione dello Spirito Santo. Avverrà la effusione? Non sappiamo. Quello che sappiamo è che io desidero che lo Spirito Santo abiti dentro di me. Quello che io desidero è che lo Spirito Santo guidi la mia vita, le mie azioni, ma non straordinarie. Le mie azioni, che vuol dire quando lavo i piatti, quando vado a far la spesa, quando vado in giro per Milano, quando incontro qualcuno, quando vado al mercato, quando preparo da mangiare. Io sono mosso dallo Spirito Santo, ho coscienza che dentro di me c'è qualcuno ed è lo Spirito di Dio. Perché? Perché lodo Dio, grazie Signore. Allora, se sono pieno di Spirito Santo, se gusto dentro di me questa presenza di Dio, certo che le mie azioni sono dirette al perdono, a fare come Gesù ha fatto. Il nostro cuore, d'altra parte, è in balia al disordine, che blocca la nostra tendenza al bene. Sperimentiamo ogni momento che dentro di noi, oltre al risentimento, ci può essere l'odio, la vendetta contro questo, contro quella persona. Sperimentiamo in fin dei conti che il cuore si avvelena, è avvelenato, facciamo fatica, c'è un disordine e noi soffriamo per questo. Non vorremmo provare sentimenti di disordine o risentimenti. Questo cuore in balia al disordine ci fa sperimentare l'alienazione, ci svendiamo agli altri, diventiamo dei cagnolini l'uno per l'altro. Ci mettiamo in una condizione di svendere la nostra libertà. E allora non siamo più figli di Dio. Dio non ha mai violentato e non violenterà mai la nostra libertà. Gesù ce lo insegna. Se vuoi, vieni. Ma io non posso violentare. Dico sempre ai miei parrocchiani: tu vieni in chiesa alla domenica o al sabato perché? Qualcuno dice: beh, insomma, i preti mi hanno detto vai a messa la domenica, e se non vado a messa poi devo confessarmi e mi scoccia andare lì dal prete che conosco a dire non sono venuto a messa. Allora dico loro: ma tu vieni in chiesa perché devi o vieni in chiesa perché ami? È come se a tuo marito, a tua moglie, a un tuo amico, tu gli facessi un regalo e dicesti devo fargli il regalo, è il compleanno di mio marito, di mia moglie, devo fargli la torta, devo portargli un mazzo di fiori, devo, perché insomma è il suo compleanno, è il nostro anniversario, devo. È come se Gesù dicesse: tu sei peccatore, devo perdonarti. Ma questo è amore? Questo è dovere, non è amore. L'amore non usa il termine dovere. L'amore è gratuito. Io vado in chiesa perché amo Gesù. Non per quel parroco lì o per quel prete lì, ma vado perché amo Gesù. E quel prete, quel parroco lì, deve aiutarmi ad amare Gesù, anche se è antipatico, anche se non condivido tutto, ma io sono in chiesa perché sono terribilmente innamorato di Gesù. Allora voi capite che il nostro essere cristiani diventa testimonianza vera. I nostri giovani ricominceranno ad andare in chiesa. Perché? Perché incominciano a vedere che noi andiamo in chiesa per amore e non per dovere, che dentro di noi c'è l'amore. Abbiamo bisogno dunque di essere redenti, salvati, guariti. Abbiamo bisogno che qualcuno ci prenda per mano, riportati allo stato originale da cui siamo usciti. E Dio vide, dopo aver creato l'uomo e la donna, che era cosa buona. E Dio sa che il nostro cuore è in disordine. Ecco perché alla Dei Verbum, al capitolo primo, si dice, si recita così, è un documento del Concilio Ecumenico Vaticano II, dice: piacque a Dio, nella sua bontà, sapienza, rivelarsi in prima persona, manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito e sono resi partecipi della vita divina. Abbiamo bisogno di qualcuno, lo Spirito Santo, che innesti dentro di noi l'amore, che ci faccia superare quella negatività che abbiamo dentro. Seconda tappa. L'uomo ha la necessità, noi abbiamo necessità di ristabilire le relazioni interrotte. Ricordate la Genesi. Adamo, dove sei? Non è stato Adamo che ha cercato Dio, è Dio che ha cercato Adamo. Proviamo a prendere coscienza. Non sei tu che cerchi Dio, ma è Dio che sta cercando te. È Dio che nella sua bontà e misericordia, attraverso, attenti bene, il tuo peccato, attraverso il casino della tua vita, Dio vuole introdursi nella tua vita, vuole essere il padrone della tua vita, ma non perché sei buono, non perché tutte le domeniche vai a fare la comunione. No! Tu non devi meritare niente, ma l'amore di Dio è gratis. Ma io ho peccato, ma io ho tradito, ma io ho rubato. Pensate a San Paolo. Gesù non tiene conto del tuo peccato, perché l'amore non tiene conto della tua miseria, ma tu devi gettarti nelle braccia di Dio. Devi dire: fai tu. Domine non sum dignus, io non sono degno. Dio aspetta solo questo gesto, che se ci pensate è il gesto del bambino che si butta nelle braccia della madre e dice: mamma, sono tutto tuo. E la mamma lo abbraccia e il bambino sente l'amore e il bambino cresce sano. Perché? Non perché mangia bene, ma perché è nutrito dall'amore del padre e della madre. Perché la vita dell'uomo, della donna, la nostra vita, si nutre di amore, non di pratiche esteriori, ma di amore. Vedete, il vero problema è che noi spesso ci attendiamo dalle creature l'amore di cui siamo assetati, ci aspettiamo qualcosa. Faccio qualche esempio, ma è solo un esempio. una famiglia, il figlio si sposa o la figlia. Che cosa si aspetta la suocera dalla nuora o dal genero? Di essere accettata, integrata nella nuova famiglia. Questo non avviene. Si produce la ferita. Cosa vuol dire? Vuol dire che incomincio a fare fatica ad amare l'altro. Una famiglia, un figlio. Che cosa si aspetta il figlio? Di essere desiderato, voluto, di essere accettato, che i genitori stiano insieme. Che cosa succede? I genitori si dividono. Nel figlio si produce una ferita d'amore. Il figlio si aspetta amore, questo amore non arriva, è un disastro. Quasi sempre, nei giovani che ho incontrato questi anni, lunghi anni miei, quasi sempre, il 99% delle situazioni, ho trovato persone che hanno vissuto la destabilizzazione dell'amore. Oggi con facilità ci si divide. Ormai un bambino non ha più due nonni, quattro nonni, ne ha 8, 12. Il bambino non sa più come orientarsi. Qualche tempo fa uno dei miei chierichetti mi disse: "Don, oggi sono stato con il fidanzato di mia mamma". "Che? Il fidanzato di tua mamma? Ma tu non hai un papà?". "Sì, ma il mio papà è con la sua fidanzata e io sono col fidanzato della mamma". "Ah". Dentro quel cuore si produce una ferita d'amore. Sta vivendo una spaccatura, non c'è più la comunione. Noi di questo non ne parliamo, forse perché abbiamo paura. Noi ci lamentiamo dei giovani che si drogano, dei giovani che sono dipendenti dal gioco, dall'alcol, e dimentichiamo che le ferite che questi giovani hanno dentro sono state prodotte dalla mancanza di amore. Forse anche voi, anche noi abbiamo vissuto queste mancanze di amore che hanno prodotto tanti problemi, disadattamento, emozioni sbagliate. Terzo esempio, in una famiglia il marito e la moglie si aspettano, come normale, fedeltà reciproca. Non è così. Che cosa succede? Che nel cuore del marito, nel cuore della moglie, si genera una ferita. Come guarire queste ferite? Lo diremo tra un po'. Vi anticipo subito che queste ferite noi le guariamo prendendo coscienza e affidandole a Dio. Registratelo bene, eh? Affidandole a Dio. È solo Dio che conosce bene il tuo cuore che può entrare nel vivo di questa ferita e rimarginarla. Signore, te la offro. Forse ho già detto gli anni scorsi di una mia esperienza quando ho vissuto il mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali in totale silenzio. E mi è stato suggerito di fare questo lavoro che stato meraviglioso. Di giorno mi portavo nei tempi stabiliti, in un bosco, perché eravamo a Bologna, sull'Appennino, sedevo e ho incominciato a passare tutta la mia vita davanti a me e dire: Signore, ti offro questa cosa, Signore, ti offro quest'altra, Signore, ti offro questo. Ho messo tutto davanti a Dio, perché solo Dio può guarire. Certo, anche la psicologia, colloqui psicoterapici, lo psichiatra, lo psicologo, la psicoterapia, sono utili, certo, sono importanti, certo, ma chi conosce bene il tuo cuore è solo Dio, perché Dio conosce la radice di tutto questo. Terza tappa. Sono chiamato come Gesù a concedere sempre il perdono. Il perdono non vuol dire che adesso questo qui mi ha offeso, vado lì e dico: scusa, sai, ho sbagliato. Perché se faccio così l'altro può dire: senti, capite? C'è tutta una modalità che noi dobbiamo mettere in pratica, perché rischiamo di un danno farne due. Perdono è, attenzione bene, Signore, io voglio perdonare XY, voglio perdonarlo, ma non ci riesco e poi non me la sento neanche di perdonarlo. Però, attenzione bene, ti chiedo di trasformare quel cuore lì, perché nel momento in cui io andrò a chiedere perdono, il cuore sarà disposto a concedermi il perdono. Nasce la comunione. Avete capito bene? È importante. Talvolta noi siamo così esuberanti, adesso vado a chiedere, qualche giorno fa proprio una persona, cosa faccio? Ieri mi pare, devo andare a chiedergli perdono. Aspetta, no, perché di un danno ne fai due. La prima cosa è: Signore, io ho voglia di perdonare, ma io voglio che tu incominci a cambiare quel cuore lì, perché io possa incontrarlo, incontrare un cuore aperto al perdono. E il tempo potrebbe essere lungo, ma non importa, perché quello che importa è che dentro di me ci sia la voglia di verità, la voglia di perdono. Signore, io voglio, ma talvolta dall'altra parte non c'è la disponibilità e allora devo attendere. Maria. Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore, attendendo che Dio potesse realizzare il sogno della maternità. Perdono è anche lasciar scorrere via le cose, significa ridonare una parte di sé all'altra persona, ma con la modalità che ho detto, che è un metodo che funziona sempre. Quarta tappa. Prendo l'iniziativa di incominciare un cammino. E il cammino incomincia dal perdonare me stesso. E qui sto parlando per alcuni di voi che devono fare questo lavoro. Il primo perdono è rivolto verso te stesso. Forse ci sono delle persone che non sono capaci di perdonarsi il male che hanno fatto, la scelta sbagliata del coniuge. Non se lo perdonano. Ho sbagliato. Perdonati. Perdonati. Perdona il male che tu inconsapevolmente hai fatto. Che cosa vuol dire perdonare il male, perdonare te stesso? Vuol dire riconciliati, vuol dire accetta, accetta quello che sei, accettalo, punto. Sono così. Perdonati. Se non ti perdoni, non puoi continuare a vivere. Sarà un disastro. Non puoi continuare a voler perdonare gli altri se non perdoni te stesso. Il perdono è anche la chiave dei nostri rapporti con Dio. Perdonare me stesso, perdonare Dio. Quante volte noi ci scagliamo contro Dio? Perché a me? Perché a me? Quante volte l'avete detto qualcuno? Perché a me? Perché mi è morto il marito, mi è morta la moglie? Perché questa malattia? Perché ci scagliamo contro Dio? Non c'è una risposta. L'unica risposta è: sia fatta la tua volontà. Allora nasce la riconciliazione con sé e con Dio. Entriamo nella dimensione giusta, immagine e somiglianza con Dio. Perdonare me stesso, riconciliarmi con i miei momenti down della vita, che vuol dire accoglierli, non giudicarli. Che cretino che sono stato. Accogli questa fragilità. Dio, perché a me? Sia fatta la tua volontà. Allora voi capite che se io prendo questa dimensione, sto bene con me stesso, con gli altri, con Dio. Appaio una persona pacificata. È il lavoro che Paolo, San Paolo, ha fatto nel suo incontro con Gesù. Dopo che Gesù l'ha incontrato a Tarso, Paolo si ritira per molto tempo nel deserto. Per fare che nel deserto, dove non c'è nulla? Per riconciliarsi con sé, con l'intransigenza della sua vita. Talvolta noi siamo troppo intransigenti. Crediamo di essere il padrone. Si fa così. Ma che ne sai tu se si fa così? Perdonare me stesso, perdonare gli altri, e da ultimo, però non lo sviluppo questo punto, butto lì solo un'intuizione, perdonare talvolta i propri antenati. Su che cosa si basa il concetto che dall'albero, dal proprio albero genealogico, può aprirsi una finestra che veicola il male in me? Quando si parla di albero genealogico si intendono gli antenati nel mio ramo maschile o femminile. Il primo a parlare di guarigione dell'albero genealogico fu il dottor Kenneth McHale, medico protestante, guarda caso, cinese, 1910. Questo dottor Kennett, medico protestante, ha studiato bene il problema delle eredità spirituali, dell'albero genealogico. Nella sua pratica clinica ha riscontrato che numerose malattie si sono risolte pregando per l'albero genealogico. E d'altra parte lo sperimentiamo anche noi, se ci pensate. Quando tu vai dal parroco e gli dici: faccio dire una messa per mio papà, per mia mamma, per il mio amico, che cosa fai? Non fai niente meno che, non stai facendo niente meno che pregando perché quella persona possa essere redenta definitivamente e incontrare il Signore. Questo dottor Kenneth riferisce di una persona che è stata guarita dalla fobia verso l'acqua. Si era scoperto che un suo antenato era morto nella tragedia del Titanic, ma nessuno aveva pregato per lui. Una volta che questo venne fatto, il familiare vivente guarì. Io anni fa ho avuto un caso in cui non riuscivo a capire perché una persona continuamente tentava il suicidio. Continuamente. Abbiamo parlato a lungo, molto a lungo, senza cogliere qual è la causa di questi continui tentativi. Alla fine, un'intuizione di questa donna scoprì che sua madre più volte ha realizzato manovre abortive per eliminarla. Tutto questo ha influito senza che lei se ne rendesse conto nella vita. Scoperto questo, questa donna non ha più tentato il suicidio. È guarita. È arrivata alle radici di quel male che la perseguitava per tanto tempo. E poi ci sono tanti altri esempi di questo dottor Kenneth. Io non approfondisco questo tema perché è complesso, poi alcuni dicono, condividono questa mentalità, altri no, insomma è un problema delicato. Comunque vi porto qualche esempio che lui cita nel suo libro. Dice: una persona piena di angosce venne liberata da esse dopo che affidò a Dio la madre che gliele aveva trasmesse. E qui si innesta quello che dicevo prima, il perdono. Devi perdonare te stesso, tua madre, tuo padre, per ciò che ti ha trasmesso inconsapevolmente. Allora la tua vita si libera, perché finalmente si entra in un percorso lineare. Tra i tanti, un altro esempio, un giovane a cui era morto il padre quando aveva l'età di 14 anni, visse una crisi profonda per 12 anni, la superò quando accettò di pregare per il padre e quando in occasione della celebrazione della messa lo lasciò libero di andare. Incominciò a perdonare, cominciò a dire grazie papà per quello che hai fatto, o grazie mamma per quello che non hai fatto nella mia vita. Guardate che queste non sono teorie, sono esperienze da vivere. Quando io faccio l'adorazione, non sono solo lì a dire lode a te, Signore, che va benissimo, perché il cuore ha bisogno di esprimersi. Ma è il momento in cui dico: Signore, tu sai che ho un sacco di ferite, tu devi guarirle, ma questo guarirlo non è una bacchetta magica, ma questa bacchetta magica è il fatto che tu apri, prendi coscienza che devi pregare per tua madre, per tuo padre. Devi pregare, perdonarlo. Se non perdoni tuo padre e tua madre, non puoi continuare a vivere. Perché la vita è lo scorrere dell'amore dentro un contesto di amore che è la famiglia. Ma mio padre ha fatto, non ha fatto, mia madre, non giudicare, perdona. Il perdono non è giudicare, neppure Dio giudica. Se Dio avesse giudicato San Paolo, gli avrebbe detto: fuori dalle scatole. Dio l'ha accolto e in un impeto di amore là Paolo si è lasciato trasformare dall'amore, non dalle leggi o dalla intransigenza. Accade talvolta nel nostro cuore che sperimentiamo la menzogna, la cattiveria, ferite che riguardano il nostro mondo emozionale, le nostre emozioni. Vedete, il rinnovamento carismatico, proprio qui in questa chiesa che ho frequentato tanti anni fa, parlo degli anni 70-80, era qualcosa che riguardava la tua vita vera, emozionale, non era solo un qualcosa di esteriore. Venivo da dove abitavo fin qui alla domenica, alla messa, perché qui si trasformava il mio cuore. Perché la preghiera era una preghiera non solo: ah Signore, lode, grazie, che bello. Questo è dei gonzi, non delle persone corrette e coerenti. Ma Signore, trasforma le mie ferite. E cosa fa Gesù? Le trasforma. Le trasforma. Da qui, fratelli, e vado verso la conclusione tralasciando un'ultima parte, l'importanza, l'ho già detto altre volte, di avere un buon direttore spirituale, che non è un amico che invito a casa mia a mangiare, non è quello, ma io sono amico di questo sacerdote, sono tanti. Ho un direttore spirituale, viene a casa mia a mangiare, ma non è quello il direttore spirituale, eh? Forse non abbiamo capito. Queste cose però non si dicono più nella Chiesa. Il direttore spirituale è colui che ascolta Dio e mi dice: guarda che tu devi fare così. Capite la differenza? E poi lui, io vado per la mia strada e lui va per la sua, perché lui è il direttore dello spirito, non del corpo. Noi talvolta confondiamo un sacerdote amico dal direttore spirituale. Noi vogliamo entrare in confidenza col sacerdote, ma questa non è direzione spirituale, è un'altra cosa, è l'amicizia. Il direttore spirituale è il profeta che ascolta Dio e ti dice: tu adesso. E allora dovete esigere che i vostri sacerdoti siano direttori spirituali, cioè che siano in contatto con lo spirito vivo di Dio. Non che stiano tutto il giorno a pregare in chiesa, eh? e questo non vuol dire niente, ma che vivano dentro di sé l'amore del Signore. Allora se tu vivi l'amore, è chiaro che poi hai il discernimento, se tu vivi l'amore. Avevo messo un ultimo punto, però se penso che siate già un po' stanchi, no? Sulle pratiche esoteriche, il demonio. Sentite ancora parlare del demonio in chiesa? Poco, sì o no? Qualche volta, ma così. Eppure il demonio, Satana, è colui che, attenzione, non una cosa così, è un personaggio che si dà da fare per portarti lontano da te stesso, creatura di Dio, e da Dio. È importante questo. Come fa a dirlo, voi mi direte? Facendo l'esorcista, queste cose le tocchiamo con mano. Il demonio può infastidirti. Come? Con disturbi esterni. Attenzione, qualche giorno fa più persone sono venute e mi hanno detto: padre, io sono posseduto perché mi va male tutto, perché mia moglie, i miei figli, mi faccio un esorcismo perché sennò io... E io ho detto: scusi, ma sono io che devo stabilire se c'è una possessione, non è lei. Se lei viene a dirmi questo, come fa lei a stabilire? Che criterio? Eh sì, ma sa, mi va tutto di traverso, è perso di... Se tu vieni dall'esorcista, è l'esorcista che stabilisce. L'esorcista non è uno che fa quel mestiere lì. L'esorcista è uno che nella chiesa obbedisce al vescovo, il quale dice: tu adesso fai così. Ma io lo fai perché te lo dico io. Il Papa, i vescovi, i sacerdoti. Allora, il diavolo può disturbare la tua vita in tanti modi. Padre Pio, curato d'Ars, disturbi esteriori. Non mi dilungo, però se il gruppo volesse approfondire, si può, magari dicendo a Pippo, potremmo anche fare una particolare serata a questo riguardo. Infestazioni ambientali. Stiamo cercando di capire come il male può introdursi nella tua vita. Oltre alle ferite interiori, oltre all'incapacità di perdono, anche dalle pratiche esoteriche. Disturbi esterni, infestazioni ambientali, infestazioni personali dovuti a malefici, maledizioni. Ricordatevi, non si maledice mai nessuno, neanche nelle espressioni. Sì, maledetto, non si dice mai. Noi, perché? Perché se le benedizioni attecchiscono, anche le maledizioni attecchiscono. È facile capire. Se no, neanche le benedizioni valgono. Dunque, il demonio può infastidirci disturbi esterni con cui fare discernimento con un sacerdote. Non sei tu che stabilisci. È con il sacerdote, quello che dicevo prima, profeta, con cui puoi esaminare queste cose. Infestazioni personali, ossessioni, come qualche giorno fa: padre, mi faccia l'esorcismo perché io sono posseduto, ma no, non c'è nessuna possessione, hai soltanto dei problemi psichici, bisogna andare prima dallo psichiatra per capire un pochettino, poi facciamo anche una preghiera, però attenzione, potrebbe essere qualche cosa anche di demoniaco. Allora l'esorcista, il sacerdote analizza, no? Fa discernimento, cerca di comprendere alla luce di Dio se queste manifestazioni vengono dalla tua fragilità, dalla tua esperienza, dalla tua genealogia, oppure se vengono semplicemente perché ci sono dei problemi che vanno affrontati in maniera psicologica, psichiatrica. Possessione diabolica avviene quando tu vendi l'anima al diavolo, quando tu con la tua volontà gli dici prendimi, sono tuo, fai di me quello che vuoi, allora nasce la possessione diavolica. Sono pochissime, ma ci sono dei casi. O anche la soggezione, quando si dà adito alle negatività, quando si sottolinea sempre ciò che non va e mai ciò che va bene, vuol dire che siamo soggetti al male che ci fa vedere sempre le cose che non vanno e mai quelle che vanno. C'è una soggezione, c'è una sorta di influenza, bisogna liberarsi, preghiere di liberazione, via, via. Via, non voglio avere a che fare con nessun pensiero, non mi interessa. Oppure vessazioni, disturbi di piccola entità che hanno lo scopo di indebolire il tuo rapporto con Dio. Come combattere il male? Senti bene, noi non abbiamo il potere nei confronti del male, il potere ce l'ha Dio, non c'è l'esorcista più bravo o meno bravo, perché il potere ce l'ha Dio. Quando io agisco dico sempre nel nome di Gesù Cristo, non nel nome di Don Pietro, nel nome di Gesù Cristo. Dio può liberarti dal male. Ci sono tante preghiere, le trovate in internet, che ci aiutano a prendere le distanze dal male, che possono averci fatto gli altri, oppure che abbiamo portato in casa noi attraverso pratiche magiche, che non sto a dire, si potrebbe approfondire. Queste possono provocare delle ferite dentro di noi, possono condurci verso tentativi di alienare la nostra personalità, ci portano lontano. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi, che ci dia la forza di lottare contro il male. E chi può lottare contro il male? È Dio solo. Nel nome di Gesù, io ti ordino, non nel mio nome, ma nel nome di Gesù. Ecco, allora, io non so che cosa sia entrato nel vostro cuore questa sera. Io non so, non conosco quello che Dio ha voluto dire a ciascuno di voi attraverso la mia parola. Io chiedo soltanto al Signore che vi accompagni nei momenti difficili e che vi faccia incontrare delle persone capaci di affrontare insieme le ferite della vita, affrontarle. Le ferite non si tengono chiuse, le ferite vanno aperte, vanno disinfettate, vanno guarite, e guarite vuol dire che posso condividerle non con tutti, ma con le persone che ritengo possano in quel momento essermi di aiuto nella condivisione di quella ferita. Ci affidiamo al Signore, affido al Signore e alla Madre di Dio la vostra vita, questo impegno che vi siete assunto nel prepararvi alla effusione, perché sia davvero un'effusione potente che trasformi la vostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Don Pietro ci ha detto che tutto il potere è di Dio, eh? E allora chiediamo a Lui, lo facciamo con un canto semplice, che si intitola Ruah. È semplice, è una melodia che aiuta ad affidare al Signore tutte le nostre ferite, desideri di perdono, tutto quanto non ci lascia liberi di vivere.
Ci alziamo in piedi. Apriamo le braccia, perché invochiamo lo Spirito Santo che scenda dentro di noi e come una rugiada porti freschezza nella nostra vita. Chiediamo al Signore il dono del canto in lingue. Alziamo un po' la voce, chiediamo allo Spirito Santo che entri dentro di noi.